via vai di fascia, che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, come solo a me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai, 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 non ne ha viste mai.
Le 7.51 minuti, buongiorno ascoltatore, rieccoci qua come sempre, mercoledì, benvenuti, bentornati al Demone del Tardi. E così Stefano Cucchi è morto di epilessia, come ha scritto Spinoza, le bastonate sarebbero servite a rianimarlo. Morto di epilessia, a leggere i risultati viene il dubbio che la perizia sia stata redatta dalla Brigliadori. Ebbene sì, morto di epilessia, come se a uccidere Kennedy fosse stata l'emicrania, ipotesi tutt'altro che incompatibile con i filmati di Zapruder che mostrano l'improvviso sobbalzo del cranio di JFK sulla limousine decapotabile. Ecco, immaginatevi questa mattina lo sconcerto tra i periti egiziani. Cazzo, l'epilessia, ma come abbiamo fatto a non pensarci? Eh sì, come avete fatto? Ora al Cairo rischiano di saltare delle teste. Per fare bella figura con Al-Sisi, io a questo punto suggerirei che ad ammazzare Regeni siano stati i vaccini, che in questo periodo tirano tantissimo. Brutta, brutta bestia l'epilessia. Pare che il picco epidemiologico di epilessia sia stato raggiunto a Genova nei giorni del G8. Una strage. E il dato è frutto di una ricerca di Giovanardi, che a questo punto è in odore di Nobel per la medicina per il 2018. Tra l'altro, strano che la Lorenzin non abbia ancora fatto una campagna di comunicazione sul tema, con i tossici sotto che prendono l'epilessia e i poliziotti sopra che danno l'epilessia. Questione di stili di vita. E vabbè, una sentenza allucinogena, ambigua nella migliore delle ipotesi, che lascia delle strade aperte, che consente ai familiari di Cucchi di dire avevamo ragione noi, e che consente al sindacato di polizia, come è successo, di dire alla famiglia Cucchi dovete chiederci scusa. L'ambiguità di questa sentenza la spiega molto bene Bonini oggi su Repubblica, dopo lo leggiamo. Intanto buongiorno a Luigi Ambrosio.
Buongiorno.
Eccoti.
Mi stavi boicottando. Buongiorno Gianmarco Bacchi. Sì, è una sentenza veramente sconcertante. Proviamo anche noi a fare un po' di chiarezza questa mattina. Certo che non ci sono più le scuse di una volta, devo dire, almeno una volta era stata la caldaia ed era tutto più chiaro. Adesso giochiamo un po' nell'ambiguità dell'epilessia.
Guarda, c'è un patrimonio che attinge dal fantastico che ogni volta ci sorprende. A proposito di creature mitologiche, oggi torna sulle prime pagine il bazooka di Draghi, che potrebbe essere rimesso nella rastrelliera, e questo, attenzione, potrebbe avere dirette conseguenze su quel famigerato 1% 1% di crescita, insomma un calo rispetto alle aspettative. Renzi invece ieri ha parlato del calo di popolarità, il suo, e ha detto: il mio calo di popolarità è successo anche Obama. Poi Barack ha avuto quel colpo di genio del ponte sull'Atlantico e tutto è cambiato, ha rimesso tutto quanto in pista.
Ci sono i poteri forti contro Renzi stamattina, lo scrive il Financial Times, le riforme di Renzi sono un ponte costituzionale verso il nulla. Quello che l'Italia, di cui l'Italia ha bisogno, non sono più leggi più rapidamente, ma alla casomai meno leggi e migliori leggi. L'ho tradotto un po' così dall'inglese. Quindi i poteri forti, il Financial Times oggi contro Renzi, naturalmente i giornali di opposizione ci sguazzano sopra questa cosa.
Ma torniamo alla bazooka di Draghi, perché l'apertura della Stampa di Torino: la BCE studia lo stop al bazooka, graduale riduzione dell'acquisto dei titoli, il Fondo Monetario taglia le stime dell'Italia. In realtà siamo di fronte a un'indiscrezione pubblicata da Bloomberg, che però ha avuto un immediato punto di ricaduta sui mercati. Parla ancora Renzi a proposito delle cifre, vediamo tra un anno chi avrà ragione, mercati in ansia dopo le indiscrezioni su Francoforte. Stesso tipo di apertura, come dicevamo, fa il Sole 24 Ore: BCE, ipotesi riduzione del quantitative easing, il mercato specula sulle indiscrezioni di Bloomberg di un taglio degli acquisti di titoli. Francoforte dice: non ne abbiamo discusso, ma intanto questo potrebbe essere l'esito del durissimo braccio di ferro tra Draghi e i tedeschi, è una concessione forzata delle colombe ai falchi, oppure l'ammissione che la politica monetaria di Draghi non ha avuto successo. Di questo poi approfondiremo certamente venerdì nel giorno delle locuste, ma intanto oggi ne parliamo e vediamo che scrivono i giornali.
Sì, giornali che aprono anche con il documento di economia e finanze, diciamo il materiale preparatorio per la legge di stabilità. Il Messaggero apre con un titolo: la sfida del governo PIL al 1%, Renzi e Padoan dopo le critiche Banca Italia, ambizione realizzabile, vedremo chi ha ragione, ma nella UE aumentano i dubbi, serve uno sforzo in più, stime del Fondo Monetario Internazionale in linea con quelle italiane. La Repubblica: battaglia sul DEF, stime da rivedere, tra virgolette, Renzi, i soldi ci sono. Poi leggiamo una stroncatura di Massimo Giannini nei confronti della politica economica del governo Renzi sulla Repubblica. Giannini, che era in Rai e poi adesso non c'è più, forse c'è anche qualche motivo, comunque c'è tutta un'analisi insomma sua.
Ci sono dei precedenti tra i due, tra l'altro magari parleremo anche di questi precedenti oggi nell'approfondimento del Demone del Tardi, perché ospite alle 8.40 con noi ci sarà Michele Santoro, che torna in Rai, torna in televisione dopo un'assenza di 5 anni e riparte con un programma che si chiama Italia, ma al di là come dire della ripartenza santoriana ci piacerebbe chiacchierare con lui un po' di informazione, di relazioni con la politica, di futuro del giornalismo, insomma alle 8.40 lo avremo ospite ai nostri microfoni.
Esatto, anche il Corriere della Sera naturalmente con questo Padoan difende la crescita all'1% è realizzabile. I giornali invece che vivono più di politica, diciamo dialettica politica, hanno altre aperture, stanno soprattutto sulla battaglia interna e quindi l'Unità attacca il Movimento 5 Stelle, il Fatto attacca Renzi e siamo al classico. L'Unità apre con la signora delle parcelle, che sarebbe l'assessora all'ambiente di Roma. Muraro rivendica il pieno sostegno del sindaco Raggi, ma Grillo prova a tirarsene fuori. Le consulenze dell'assessore si sono moltiplicate con i protagonisti di Mafia Capitale. Invece il Fatto Quotidiano, che denuncia l'accordo perenne del Nazareno, patto del biscione, Renzi con Falonieri e Mediaset vota sì. Naturalmente si parla del referendum del 4 dicembre.
C'è una fotonotizia che troviamo un po' su tutte le prime pagine dei giornali, o quasi tutte, quella del Papa in visita ai luoghi terremotati. Siamo sulla Stampa di Torino: il Papa in ginocchio tra le macerie del terremoto, Francesco visita a sorpresa Amatrice, non sono venuto prima per non dare fastidio. Stessa fotografia sulla prima di Repubblica, sulla prima del Corriere, eccetera eccetera. Vediamo come aprono invece i giornali della destra, a partire trasmettere da libero che ci dà un annuncio, ovvero diventeremo tutti razzisti a forza di non governare l'emigrazione.
Ce lo dice Libero?
Sì. Libero che ha anche un suo focus economico-finanziario in prima pagina, che non è il bazooka di Draghi, bensì i guai della Santanchè, la pitonessa è messa male, accusa dei revisori, la Santanchè può fallire. Il giornale invece titola sul Papa, ma non in visita ai luoghi del terremoto, il Papa fa subito santo il prete ucciso dall'ISIS. Nell'editoriale di prima pagina invece il giornale punta dritto, così come fanno anche altri quotidiani, sulle scelte di politica economica del governo Renzi, dalla finanza creativa alla finanza ottimista, scrive Salvatore Tramontano. Renzi deride Banca Italia su PIL e manovra, ma la Spagna cresce di più, stessa scelta la fa La Verità, il nuovo quotidiano diretto da Belpietro, che nell'editoriale di prima pagina scrive che per non perdere il referendum Renzi ci rovina, ma il titolo è Cuccagna Equitalia e i ricchi stipendi dei signori che riscuotono le tasse. Ancora, ultimo quotidiano, prima di dare la linea alla GR per i titoli, è il Manifesto, che titola Il primo no, il no è quello degli istituti finanziari che hanno bocciato le stime sulla crescita, la manovra economica incontra lo scetticismo generale su quell'1% di crescita annunciato da Renzi e Padoan nella DEF. La Gazzetta dello Sport invece titola su Paolo Maldini, che potrebbe tornare al Milan, ma come dicevamo ieri, Maldini, come tanti, dice non posso metterci la faccia senza conoscere i cinesi. Insomma, anche lui cerca di capire chi diavolo l'abbia comprato. Il Milan rimane l'ultimo grande mistero dopo quello di Elena Ferrante. La linea GR per i titoli delle 8 e poi torniamo qui al Demone del Tardi a leggere i giornali insieme a voi.